tra mondo greco e mondo ebraico. Un conflitto che nasce dalla necessità per gli ebrei di dover tradurre prima linguisticamente le proprie categorie e poi successivamente dall'imposizione da parte del mondo greco della propria cultura, delle proprie usanze, tra cui anche l'aspetto religioso. Abbiamo detto che la prima resistenza non è una resistenza militare, inizialmente c'è una resistenza di tipo culturale. In cosa consiste questa resistenza di tipo culturale? Innanzitutto con un ritorno linguistico, abbiamo detto. Usiamo la nostra lingua, la lingua sacra, l'ebraico. Quindi in questo periodo gli ebrei hanno utilizzato l'aramaico, che non era considerata lingua sacra, hanno utilizzato il greco, che non era assolutamente considerata lingua sacra, ritornano all'ebraico. Questo ritorno sarà praticamente vivo fino al secondo secolo dopo Cristo. Quindi dal secondo secolo avanti Cristo al secondo secolo dopo Cristo abbiamo una rinascita dell'ebraico in relazione ai moti di protesta prima dei Maccabei e poi dopo nel secondo secolo dopo Cristo ad altri moti di protesta contro i Romani, perché anche i Romani cercheranno di imporre la loro cultura e anche lì gli ebrei faranno forte resistenza. E avete il caso di Masada, se qualcuno è stato in Terra Santa, eccetera, conosce bene quali sono state le grandi battaglie degli ebrei contro l'impero romano. Allora, che cosa succede? Antioco IV viene, che si chiamava, che si era dato l'appellativo di Epifane, il divino, il manifesto, viene ribattezzato dalla tradizione ebraica Epimane, che significa il pazzo. Quindi lui diceva Antioco IV il divino e loro dicevano Antioco IV il pazzo. E che cosa fa Antioco IV? Per la sua persona Antioco IV applica dei titoli divini, quindi c'è una questione di ordine religioso, lui utilizza per sé dei titoli divini che la tradizione ebraica, con la tipica ironia del mondo ebraico, tende a trasformare, no? Quindi si passa da Epifane ad Epimane, da divino a pazzo. Questo è un modo degli ebrei di ridicolizzare le tradizioni pagane per far perdere alle tradizioni pagane la loro forza, no? Quindi vengono messe in crisi un po' le cose dei pagani, l'interpretazione dei sogni, varie categorie del mondo pagano. Gli ebrei tendenzialmente le mettono in crisi ironicamente per dire guardate, queste sono tutte sciocchezze del mondo pagano, noi non ci crediamo. Allora, sulla rivolta dei Maccabei vengono scritti innanzitutto i due libri dei Maccabei, no? Uno e due Maccabei, che noi conosciamo perché sono contenuti nel canone della Sacra Scrittura, per quanto riguarda i canoni lunghi, quindi il canone delle chiese occidentali, della Chiesa Cattolica occidentale, e il canone delle chiese ortodosse orientali, includono anche i due libri dei Maccabei nel loro canone. Quindi per noi i libri dei Maccabei, per i cattolici, sono testi canonici, i primi due libri dei Maccabei. I primi due libri dei Maccabei di cosa parlano? Il primo libro, attenzione, 1 e 2 Maccabei è stato scritto prima il secondo libro dei Maccabei e poi dopo è stato scritto il primo libro come antefatto al secondo libro. Il secondo libro dei Maccabei parla delle persecuzioni di Antioco IV. Il primo libro dei Maccabei parla di tutte quelle condizioni storiche e politiche che hanno portato alla persecuzione di Antioco IV. Questi testi, vi ripeto, sono testi canonici per la tradizione cattolica. Sono in lingua greca, per questo motivo la tradizione ebraica li ha esclusi dal canone, perché non essendo scritti nella lingua sacra, che era considerata appunto l'ebraico e in parte anche l'aramaico, i due libri dei Maccabei dal mondo ebraico non vengono considerati come libri ispirati, quindi non sono considerati come testi canonici. Allora, i libri non sono canonici, ma le storie contenute in questi libri sono storie di tradizione. Cioè, cosa significa questo? Che nella tradizione ebraica gli eventi relativi alla storia dei Maccabei, raccontati dal primo al secondo libro dei Maccabei, ripresi da uno storico romano, Giuseppe Flavio, eccetera, sono considerati degli eventi storici reali. e basano alcune delle loro tradizioni, per esempio le festività, Hanukkah, quella che abbiamo visto con la trottola, no? Ricordate? Allora, alcune delle loro tradizioni sono basate sui due libri dei Maccabei. Questo che cosa ci fa capire? Che la questione del canone è tutta una questione da rivedere ancora oggi e da riaprire, nel senso che sarebbe una questione da riaprire sia nell'ambito della Chiesa Cattolica, sia nell'ambito della Chiesa Ortodossa, sia nell'ambito delle Chiese Protestanti. Perché questi margini netti tra un canone e un altro canone sono difficili da rintracciare all'inizio della tradizione storica del canone dell'Antico e del Nuovo Testamento. Perché se voi mi dite che due testi non sono ispirati, però una delle feste religiose che voi celebrate è basata sui racconti di questo testo, parlo degli ebrei, evidentemente il libro non è ispirato, però poi è ispirata la tradizione. Perché la festa di Hanukkah è una festa religiosa che è basata sostanzialmente sugli eventi legati al secondo libro di Maccabei. Allora qui si pone un problema. Per noi cristiani il secondo libro, il primo e il secondo libro di Maccabei sono ispirati perché ci sono dei richiami a questi due libri nel Nuovo Testamento, soprattutto nel racconto martiriale relativo alla morte di Gesù Cristo, che riprende alcuni ambiti, aspetti e tematiche che vengono ripresi in occasione del martirio di Eleazzaro, che viene messo a morte, il vecchio che non vuole mangiare la carne di maiale, così pure nel racconto della madre e dei sette figli. Quindi ci sono dei richiami che sono citazioni del libro dei Maccabei che fanno includere il libro dei Maccabei all'interno del canone, già nella fase più antica. Noi come cristiani non abbiamo utilizzato il criterio linguistico originariamente, quindi non abbiamo detto che i libri non scritti in ebraico non sono sacri, perché questo criterio per noi non valeva evidentemente, perché il Nuovo Testamento è tutto scritto in greco, quindi non possiamo dire che i libri che erano scritti in greco non erano sacri, quindi il criterio linguistico per l'Antico Testamento per i cristiani non valeva sostanzialmente in questi termini. E quindi i libri dei Maccabei compaiono già nelle prime forme del canone, già nelle prime forme del canone, poi il Concilio di Nicea stabilirà che i Maccabei sono ispirati, eccetera. Lutero riprenderà queste posizioni perché ritornerà al criterio dell'ebraica veritas, quindi esclude i due libri dei Maccabei dicendo che non sono ispirati, però sono una buona lettura, ecco, in qualche modo. Quindi si possono leggere come libri di ispirazione, non ispirati ma ispiranti, ecco, in qualche modo. Non sono ispirati ma possono ispirare buoni sentimenti. Ma a parte i due libri canonici dei Maccabei, esistono almeno altri due libri dei Maccabei, quindi sono il terzo e il quarto libro dei Maccabei, con un quinto libro dei Maccabei che però non viene considerato solo per un motivo: non abbiamo testimonianze testuali di questo testo, ci è rimasto solo in una traduzione araba piuttosto tardiva, quindi non rientra nella letteratura maccabaica tradizionale. Il terzo e il quarto libro dei Maccabei, quindi i primi due parlano dei fatti che riguardano la persecuzione di Antioco IV e l'antefatto. Il terzo libro dei Maccabei parla invece di un altro antefatto, cioè di un'altra cosa che è successa prima della persecuzione dei Maccabei e che riguarda la persecuzione di Tolomeo, quindi la persecuzione da parte degli egiziani che pure avevano perseguitato gli ebrei. E il quarto libro dei Maccabei, qui ci avete tutto sul foglio che ci avete davanti, avete una sintesi anche dei contenuti. Il quarto libro dei Maccabei invece che cosa fa? Prende i racconti della persecuzione di Antioco IV, quindi della morte di Eleazzaro, della morte della madre vedova con i sette figli, e li riracconta in maniera più estesa, quindi allargando le due narrazioni, e rileggendole questa volta con delle categorie filosofiche greche. Quindi prende quei racconti e li rilegge con l'introduzione di alcuni elementi di tradizione filosofica greca. Un esempio, per esempio, il concetto dell'immortalità dell'anima, senza alcun riferimento alla categoria di risurrezione, che invece è un presupposto fondamentale della letteratura maccabaica. Nei Maccabei uno dei temi centrali non è l'immortalità dell'anima, di cui non si parla, ma quando i sette giovani vengono gettati nella fornace si dice: la nostra carne non verrà distrutta perché rivedrà la luce. Quindi si parla già in maniera embrionale del concetto stesso della risurrezione. Questa letteratura l'ha eliminata. Il quarto Maccabei elimina la risurrezione e si concentra sull'aspetto dell'immortalità dell'anima. Adesso vediamo perché. Allora, il terzo libro dei Maccabei è stato inviato via email per chi l'avesse ricevuto. Quindi avete il tempo... Scusi padre, non volevo mettere in crisi l'efficienza del pastore. Ah, è arrivato durante la partita del Napoli, quindi chi non l'ha visto è perché stava guardando il Napoli, andasse a vedere nella propria email perché ce l'ha. E questo vi invito a leggerlo personalmente, va bene? Fate una lettura vostra, è bello corposo, ma è bello divertente. È divertente perché? Perché ci sono tutte quelle parentesi, quei piccoli siparietti mitologici in qualche modo, o meglio, più che mitologici, romanzeschi, ecco, in qualche modo, che raccontano la persecuzione di Tolomeo contro gli ebrei. La scena più bella è quella degli elefanti che dovrebbero schiacciare gli ebrei, ma alla fine gli elefanti non ce la fanno perché vengono fermati, no? Cioè c'è una forza misteriosa che trattiene gli animali e che non gli permette di schiacciare questi ebrei. Il tema centrale è sempre quello della persecuzione, ovviamente. Ma quello che mi interessa, il tema su cui mi interessa soffermarmi è proprio l'aspetto di Quarto Maccabei. Perché noi ci siamo appena detti che uno degli aspetti fondamentali della tradizione dei Maccabei, delle rivolte dei Maccabei e quindi della letteratura maccabaica è lo scontro tra le categorie del mondo greco e le categorie del mondo ebraico. E com'è possibile che Quarto Maccabei prenda una categoria del mondo greco, che è quella dell'immortalità dell'anima, ed escluda una categoria così fortemente ebraica come quella della risurrezione dalla sua riflessione? Perché lo fa? È perché già è comparso il cristianesimo. Il secondo libro dei Maccabei, il quarto libro dei Maccabei, viene scritto già nel secondo secolo d.C., quando il cristianesimo ormai è assurto non più ad un gruppo giudaico limitato, ma è già diventato una corrente abbastanza diffusa, con una riflessione patristica che esce fuori dai confini del territorio di Israele e va anche nel mondo greco. I cristiani avevano fatto del credo nella risurrezione il centro della loro fede. E già qui, a partire dal secondo secolo d.C., c'è la volontà di distaccarsi dalla visione cristiana dell'aldilà e di incentrarsi su una visione dell'aldilà che sia più generica e meno tipicamente cristiana. Perché in questo caso non c'è più lo scontro solo con la cultura greca, ma nasce ed emerge anche lo scontro con il cristianesimo, che soprattutto in questa fase si è appropriato di alcune categorie del mondo greco-giudaico, perché parliamo di ebrei di lingua greca, perché i Vangeli sono scritti in greco, quindi i Vangeli hanno preso alcuni concetti del mondo greco-giudaico, li hanno fatti propri e quindi gli ebrei vogliono prendere distanza da questo tipo di concezioni, che ormai sono diventate concezioni tipicamente cristiane. Uno dei primi elementi, per esempio, è che gli ebrei abbandonano la traduzione greca dei 70. La traduzione greca che era stata fatta nel III secolo avanti Cristo, gli ebrei l'abbandonano. Perché? Perché ormai i cristiani se ne sono appropriati. I cristiani utilizzano per la diffusione del cristianesimo oltre i confini territoriali di Israele la traduzione greca dell'Antico Testamento e gli ebrei fanno nuove traduzioni per non usare la traduzione dei cristiani, per cui la 70 diventa la traduzione ufficiale del mondo cristiano. Perché diventa la traduzione ufficiale del mondo cristiano? È perché gli evangelisti quando citano l'Antico Testamento lo citano da là. Gli evangelisti non citano l'Antico Testamento dall'ebraico. Matteo non propone una sua traduzione dei versetti e la Vergine concepirà e partorirà un figlio, eccetera. Perché non propone una sua versione? È perché nel mondo greco giudeo-ellenistico si usa la 70. Quindi, essendosi cristiani appropriati di questa traduzione, necessariamente gli ebrei prendono le distanze. E nel prendere le distanze, prendono anche le distanze da un punto di vista teologico, con dei tentativi, tra cui il quarto libro dei Maccabei, di riproposte da un punto di vista culturale, teologico, di un al di là diverso da quello dei cristiani. I cristiani credono nella risurrezione, gli ebrei prendono le distanze da questo credo. Almeno alcuni ebrei prendono le distanze da questo credo. Quindi credono nell'immortalità dell'anima, ma non credono nella risurrezione. Il quarto libro dei Maccabei sostanzialmente vuole correggere teologicamente la fede del secondo libro dei Maccabei in modo tale che i cristiani non possano utilizzare quella fede come supporto della loro fede nella risurrezione. Perché lo scopo è comunque quello di minare questa nuova eresia, il cristianesimo, alle basi. Questo processo non è cattivo. È il tipico processo di denigrazione reciproca di due gruppi quando si distaccano l'uno dall'altro. Allora, quando due gruppi si distaccano, devono dire nero dell'altro gruppo dalla mattina alla sera e su tutto, perché bisogna minare alle basi, perché non è che i cristiani siano passati immuni attraverso questo processo, o meglio, non è che i cristiani non abbiano criticato gli ebrei, minando alla base quella che era la tradizione giudaica, cercando di prenderne le distanze, dimostrando che quella tradizione è inutile. Allora, ci sono alcuni passaggi di Paolo che sembrerebbero attaccare direttamente le basi della cultura giudaica ebraica e mettere in crisi. Non è esattamente così, perché poi la riflessione di Paolo deve essere contestualizzata nella sua vita. Paolo, che è dottore della legge, diventa dottore della grazia. Allora il senso è che ciò in cui lui era esperto diventa per lui un modo per in qualche modo vivere questo processo di morte e risurrezione. Muoio a quello che era il mio carisma per abbracciare una verità che è più alta, ma non per escludere la legge dalla riflessione poi del mondo cristiano. Perché questo poi diventerebbe incompatibile con la visione neotestamentaria. C'è sempre un riferimento alla dimensione della legge che diventa un aspetto fondante, soprattutto nell'opera giovannea, dove l'idea è che Gesù è la Torah incarnata, quindi c'è questa dimensione di Cristo che viene visto come questa legge che si è fatta carne, questa parola logos, vedete qua il verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Se io prendo la parola greca logos e la voglio studiare alla luce della filosofia greca, e lì comincio a dire qualsiasi cosa di questa parola, ma se la vengo a studiare nel contesto biblico dell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento della 70, la parola è la Torah, è la scrittura, che si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi. Non è un pensiero della mente, non è un essere superiore, non è una visione, eccetera, eccetera. Non c'è questa concezione di un pensiero, scusatemi, di un essere astratto, non l'essere superiore, un essere astratto. C'è una concretezza, la parola che era presso Dio, attraverso la quale Dio ha creato il mondo, si è fatta carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi. Ma il Logos per i greci era tutta un'altra cosa. E quindi è la ragione, e quindi è il pensiero, e quindi poi dipende dal filosofo che interpreta il Logos nella sua maniera, nel suo modo, nella sua misura. Ci sono resistenze da parte di Gesù Cristo nei confronti della cultura greca che ricordano in qualche modo la resistenza dei Maccabei? Ci sono degli elementi che ci dimostrano che anche Gesù Cristo abbia una certa reticenza nei confronti delle categorie occidentali rispetto a quella che è la sua riflessione? Ci sono delle evidenze per cui il cristianesimo si impatta con il mondo occidentale non in maniera pacifica ma con difficoltà? Ebbene, il discorso di Paolo, che cerca di prendere, no, una categoria del mondo pagano al Dio ignoto, la vuole utilizzare per cercare di fare un'opera di mediazione, di inculturazione, e poi quelli che lo ascoltano non sono molto, esatto, non prestano attenzione. Sulla questione della risurrezione dei morti, il mondo greco ha grosse reticenze. Questo discorso non è un discorso per il mondo greco. Perché? È perché la materia è male in una visione filosofica specifica neoplatonica che è tipica del primo secolo d.C., la materia è male, proporre la risurrezione della carne è proporre il ritorno alla sofferenza, la morte come liberazione dalla materia, no? È vista come una meta alla quale bisogna ambire. L'idea che lo spirito ritorni nella carne significa ritornare al processo di sofferenza, per cui lo spirito si sente vincolato alla carne. Lo stesso tema della risurrezione è lo scontro diretto con le categorie occidentali. È proprio un tema che non coincide, non è neanche in qualche modo traducibile nel mondo occidentale. Perché? È perché la risurrezione, se anche volessimo parlare di rianimazione dei cadaveri, non è quello il concetto della risurrezione cristiana. Quindi è difficile da mediare come tipo di categoria. Il cristianesimo non ha avuto vita facile nella sua diffusione occidentale, tant'è vero che ancora oggi noi campiamo della lettura del testo che è una lettura del testo pregiudizievole, perché applichiamo le nostre categorie occidentali ad un testo che tali categorie non conosce e che quindi non utilizza. Perché applichiamo le nostre categorie? Ma lo vedete molto semplicemente, no? Sulla riflessione, per esempio, trinitaria, sulla riflessione dogmatica successiva, sulle due nature del Cristo, la nostra visione occidentale ha complicato delle questioni che invece nella visione orientale e nel mondo biblico erano molto più semplici. Cioè Dio è Trinità perché Dio è amore, lo dicevamo la scorsa volta, per loro è la questione relazionale. Quindi c'è un credo trinitario, sì, ma è semplice, cioè se Dio è amore, Dio è relazione, se Lui è solo, è uno, e uno e basta, e non c'è il Figlio o lo Spirito, Dio non è relazione e quindi non può essere amore. Quindi la visione del Dio trinitario è puramente relazionale. Con una domanda molto semplice che poi si pone a Giustino Martire, se Dio non è Trinità, prima della creazione del mondo, Dio amava se stesso e questo è demoniaco. Che era la cosa che dicevamo la scorsa volta, no? Cioè che è un aspetto molto semplice nella riflessione orientale, senza questioni di persone, riflessioni di eccetera. Era molto più semplice. Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo? Sì, è pienamente Dio ed è pienamente uomo. Perché? È perché Gesù è il Signore del sabato e muore sulla croce. E quindi si associa alla dimensione sabbatica del Cristo. Per cui se tu prendi Esodo 20, chi è il Signore del sabato? Adonai. E se Gesù dice io sono Signore del sabato, sta dicendo che lui è Dio. E lo sta dichiarando apertamente secondo una categoria che è puramente ebraica, che non appartiene al nostro mondo. E poi Gesù muore sulla croce. Se muore è pienamente uomo, senza troppi giri di parole sulla questione della... È l'Occidente che ha creato abbondanti eresie teologiche sulla questione del Cristo e sulla questione trinitaria. In Oriente le questioni sono rimaste sempre un po' più semplici, parlo dell'Oriente di lingua aramaica, per esempio. Cioè la cultura greca e quindi, per esempio, tutto il mondo bizantino successivamente, tutto il mondo di lingua greca, a creare grosse polemiche sulla terminologia che viene utilizzata nel Vangelo. Perché? È perché loro leggevano le parole del Cristo dalla prospettiva del mondo greco. Quindi, per esempio, alcune espressioni lette dalla prospettiva del mondo greco, chiaramente venivano lette in un determinato modo e non in un altro. E quindi nascono tutte delle riflessioni molto contorte su delle questioni che, se rilette alla luce dell'Antico Testamento, erano molto più semplici. Perché pare che questa esclusione apporti in qualche modo un maggior contributo nostro come occidentali alla diffusione e al senso del Vangelo, perché c'è un pregiudizio culturale nei confronti delle culture vicino orientali. E c'è una visione europeocentrica, grecocentrica e classicocentrica anche della cultura e delle tradizioni che noi abbiamo. Perché, per esempio, che il giudaismo e che la cultura giudaica e che l'ebraismo, la cultura ebraica, potessero dare un apporto necessario ed imprescindibile per la lettura del Nuovo Testamento, ma queste sono acquisizioni piuttosto contemporanee. Perché il Vangelo è scritto in greco, quindi leggiamo il greco, che è la cosa importante. Perché tutto ciò che precede è importante, ma non è importante quanto il Vangelo di Gesù Cristo. E a Gesù Cristo si arriva tramite la letteratura maccabaica. Cioè, se tu non spieghi tutti i passaggi, alla fine arriverai sempre ad una lettura dogmatica di quello che leggi. Perché se non c'è tutto l'antefatto, quindi passaggio per passaggio, tu prendi quello che sta scritto perché sta scritto così e ne leggi l'interpretazione successiva al massimo. Ma l'antefatto è importante, sì, perché alcune parole che Gesù utilizza sono dei chiari riferimenti. Concludo. L'espressione figlio di Davide, di cui stavamo parlando all'inizio e con la quale chiudo, perché è un'espressione complicata? Perché quando i Maccabei fanno la loro rivolta, e termino, quando i Maccabei fanno la loro rivolta, i Maccabei dopo la rivolta mettono un loro re e un loro sacerdote. Quindi scelgono arbitrariamente un sommo sacerdote ed un re, che si cerca di legittimare in qualche modo, ma non sono né di stirpe davidica e né di stirpe sacerdotale. Quando la gente si rivolge a Gesù Cristo e lo chiama figlio di Davide, e quando il cieco, quando il cieco si rivolge e dice Gesù figlio di Davide, quando gli evangelisti mettono nella genealogia del Cristo all'inizio del Vangelo di Matteo e di Luca la sua discendenza davidica, la mettono in risalto, quella non è solo una manovra teologica, quella è una questione politica. Perché la regalità di Cristo è regalità anche da un punto di vista politico, perché lui è di discendenza davidica. Erode che sta seduto sul trono non è re per dinastia e discendenza. Erode, poi andatevelo a vedere su internet, ve trovate proprio bella la dinastia, e là capite che Erode non ci azzecca proprio niente, lui sta là come un reggente, ma non si capisce neanche, è per un matrimonio che Erode si trova sul trono. Erode il Grande, sto parlando di Erode il Grande. Poi il suo successore perché è figlio. Ma quando sente nella città di Davide nascerà un re, fatemelo sapere perché anche io vado ad adorarlo, al di là di tutte le interpretazioni eccetera, là il problema della genealogia davidica del Cristo è che il Cristo è re legittimamente, al contrario di quei sovrani che erano stati imposti forzatamente dai Maccabei. La rivolta dei Maccabei è stata una rivolta politica fondamentale, religiosa eccetera, però c'è stato un errore. L'interruzione della stirpe davidica, che già era avvenuta con l'esilio di Babilonia, ma che i Maccabei hanno corroborato, l'interruzione della stirpe d'Aronne saranno messe in crisi dal Cristo, il quale è di stirpe davidica e poi, sebbene sia di stirpe di Giuda, come dice la lettera degli Ebrei, al Cristo viene attribuito il titolo di sommo sacerdote, come spettava ai re, non ai sommi sacerdoti, ma prima dei sommi sacerdoti spettava ai re. Quindi quando vedete Gesù figlio di Davide in una cultura che c'ha un re che non è di dinastia davidica, praticamente quella per Gesù è una condanna a morte, perché quantomeno deve morire, cioè è un problema politico la sua affiliazione davidica, visto che i Maccabei avevano interrotto definitivamente questa successione. Va bene, adesso ci sono le domande, che siano brevi e possibilmente in relazione alle cose che ci siamo detti.
Infatti mi hai anticipato, chiederei cortesemente di essere sintetici e di non porre domande a raffica, ma di porne una eccezionalmente se proprio non ce la fate due, e poi casomai si fa un altro giro dopo. Indovinate un po', vado da Renato.
Volevo chiedere perché l'uso del genere, se ho capito bene, del romanzo storico nella resa di questi notiziari e non un altro genere. Il romanzo storico, che è tipico perché sceglie non l'individuo ma la storia, la cultura di masse, di popolazione. Grazie.
Un saluto ai fratelli di Betania.
Sì, un momento però. Se penso che loro sono molto buoni come tutti, no? Io penso che per quello che hai detto tutti dovrebbero insorgere adesso e bloccarti lì e non farti andare via fino a quando no, perché quello che adesso è, se non sorgono problemi, io sono ancora più preoccupato, perché anche l'altra volta è uscito un tema che poi è stato dibattuto nei gruppi, per esempio l'amore. E Dio è amante, è amore, tutti quanti stanno aspettando adesso. questa sera nell'ultimo passo tu spari dei siluri che adesso per essere digeriti, perché tu li dici in ultimo e li dici con grande tranquillità, no? Però qua nel mondo nostro, e dico anche nel mio, c'è stato un subbuglio terribile, perché sono così importanti i temi che tu hai scaricato adesso nell'ultima frazione che dovremmo necessariamente fermarci. Allora, due sole cose, alcune devono andare via, bisogna tornare su questi argomenti. Non possiamo lasciarli andare, beh, per un motivo di coscienza, ti assicuro questo qui, e c'è bisogno tanto di parlare, e allora ti prego, insomma, decidiamo insieme un seminario di studi, ma proprio su questi due aspetti, Dio e amore, quindi, e poi adesso la questione del Logos e quindi anche tutto il ritorno.
Ti dico solo una cosa, Paolo, tra la cultura ebraica, a proposito di questa espressione Dio e amore, no? E poi ce ne andiamo. No, cioè ci salutiamo.
No, no, ci devi regalare un altro.
No, no, con i fratelli di Betania.
Sì.
Allora, proprio su questa questione, qui si parlava per esempio della questione dei prestiti dalla lingua ebraica nella lingua greca della traduzione dei 70, perché quando si è tradotta la Bibbia dall'ebraico in greco, non è che loro avessero a disposizione tutte le parole per poter tradurre i concetti del mondo ebraico, alcune parole greche non erano ritenute sufficientemente espressive per poter tradurre letteralmente alcuni concetti, ed è il caso per esempio proprio della parola agape. Allora, si è sempre detto la questione, no? L'agape non è l'amore erotico, per cui non si dice eros, non è filia perché non è l'amore d'amicizia, eccetera. Però parliamo proprio da una prospettiva espressiva. Prendiamo il capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, dove si dice in maniera sintetica Dio è amore, giusto? Capitolo 4 della prima lettera, sono io. Il capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, dove si dice Dio è amore, no? Allora, se io dico, vi dico io che non sono sempre io che faccio i rumori. Allora, se io prendo il capitolo 4 della prima lettera di Giovanni, e leggo l'espressione Dio è amore, o theos agape esti, Dio è amore. Allora, se io prendo questo capitolo e traduco o theos, Dio, eros esti, qual è il problema? Non è una questione erotica, non è una questione sessuofobica e tutto il resto apre. Il problema è che Eros è veramente una divinità nel mondo pagano. E se io dico che Eros, che Dio è Eros, sto dicendo che Dio, il Dio dei cristiani, è Eros. Secondo un processo di unificazione delle divinità che già stava avvenendo con Antioco IV e che si completa con i cristiani. Non è la questione erotica, non è la questione, perché figuratevi, gli ebrei dal punto di vista poi della vita sessuale sono molto più chiari anche dei greci rispetto ad alcune prospettive. Non è una questione erotica, tanto è vero che poi nel cristianesimo la sessualità diventerà materia di un sacramento, quindi è tutta una questione di interpretazione poi successiva, no? Dell'amore tra uomo e donna come amore in qualche modo impuro e tutto il resto appresso, però è materia sacramentale. Il sacramento del matrimonio è basato sull'unione fisica dell'uomo e della donna, non sull'unione spirituale. Allora, a partire proprio da questo presupposto, quindi non è una questione erotica, è una questione già linguistica, cioè ci sono dei problemi. Allora, sui problemi del passaggio culturale dal mondo ebraico al mondo greco, bisognerebbe fermarsi tantissimo, perché questo è un problema che noi ancora percepiamo. Rispetto ad alcuni, il Vangelo di Giovanni in primis, Giovanni inventa le parole e lo fa con grande semplicità, perché prende dei termini che non sono greci, che sono attestati, sì, ma nel Vangelo di Giovanni e poi nella tradizione successiva, che evidentemente sono dei neologismi, parole che lui deve inventare perché deve esprimere anche lui dei concetti che il mondo greco classico non aveva a disposizione. Oppure che lui non sapeva dire in maniera diversa da quella che poi ha inventato lui stesso rispetto alle parole. Come facciamo noi quando facciamo il passaggio dal napoletano all'italiano? Inventiamo delle parole.
perché dobbiamo esprimere dei concetti che l'italiano non riesce ad esprimere. Quindi se io devo dire che ti sei intagliato, io non riesco a dire in italiano tutto ciò che intagliare può esprimere nel napoletano, cioè è diverso. Sì, temporeggi, ma non è esattamente la stessa cosa, perché se io dico tu sei un intagliato, che sei? Sei un temporeggiatore? Dici, per natura sei intagliato, non che sei intagliato, ma sei per natura intagliato. Allora, questo diventa più complicato da esprimere, cioè lo si può esprimere, si troveranno delle espressioni, delle circumlocuzioni, però di fatti poi il napoletano diventa più espressivo, va bene?
Ci sono altre domande? Prego, prego, assolutamente. A Renato no, non ho risposto perché sono stato interrotto dagli amici di... Sì, 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 però ricordo la domanda.
Vuoi che faccia prima qualche
Renato, la ricordo, la ricordo, la ricordo.
Vuoi che faccia prima qualche altra domanda e poi rispondi a tutti?
No, rispondo prima alla domanda di Renato, se è possibile.
Riprenditi il microfono.
Allora, Renato chiedeva per quanto riguarda il genere romanzesco. Questo è un altro caso, Renato, di violenza occidentale rispetto alle categorie culturali dell'Oriente. Perché l'idea di genere di romanzo storico già è un'idea della modernità applicata ad un testo dell'antichità. Allora, già se si dicesse che è una forma proto-romanzesca, io lo potrei più capire, cioè che è una forma di romanzo arcaico in prima fase, ma già chiamarlo romanzo storico significa dire mi aspetto da questo libro una serie di categorie che poi non troverò perché non deve soddisfare il criterio di genere letterario così come io lo concepisco nella modernità. Quindi io lo chiamerei un racconto che è più neutro, un racconto teologico, perché lo scopo non è puramente storico, e questo è chiaro perché anche alcuni personaggi vengono alterati, eccetera, ma è il racconto per comunicare una verità di fede più che una verità di ordine storico. Né storia di uomini, né storia di condotti, ma sempre di... Sì, no, esattamente, è l'intervento di Dio nella storia il centro del discorso.
Buonasera. Probabilmente ricordo male, ma i libri dei Maccabei dovrebbero essere gli ultimi libri storici del canone. E, si concludono intorno alla metà del secondo secolo avanti Cristo, da quello che leggo dagli appunti. Com'è che non ce ne sono altri di libri storici nella Bibbia? E poi un'ulteriore questione. Nel Nuovo Testamento ci sono reminiscenze di comunque della rivolta contro una dominazione straniera, pensa a Barabba, ma sicuramente era una Palestina agitata da clima di rivolta. Ci sono derivazioni, reminiscenze, c'è qualche collegamento con quello di cui abbiamo parlato stasera?
Allora, visto che il secondo libro di Maccabei finisce in modo da far capire che è un libro storico così, nel senso che dice se il libro vi è piaciuto tenetelo in mente, se non vi è piaciuto lasciate stare. È attendibile sotto questo aspetto?
Allora, per quanto riguarda la questione dei libri storici, perché i Maccabei sono gli ultimi libri storici? Da un punto di vista... Allora, innanzitutto i libri dei Maccabei, se stiamo parlando dei due libri canonici dei Maccabei, sono stati scritti entro la fine del primo secolo avanti Cristo. Quindi più o meno a cavallo con il Nuovo Testamento quasi. E questo è importante per quanto riguarda le reminiscenze di cui si parlava, no? Cioè la temperie culturale, l'influenza culturale, prima ancora che il fatto storico, proprio l'influenza culturale dei Maccabei continua a sopravvivere in una cultura di rivolta che è la cultura giudaica del tempo tra secondo e primo secolo avanti Cristo. Tanto è vero che c'è una rivolta di cui poco si sa, ma che è avvenuta nel primo secolo avanti Cristo e della quale ci parlerà Flavio Giuseppe, che è un altro storico, no? Del mondo giudaico, importante storico, di un tale Simone di Perea, che vi consiglio di andare a vedere, lo trovate anche in internet come riferimento. Abbiamo uno studente nella nostra facoltà che sta facendo un ottimo lavoro di tesi sulla stele dell'Arcangelo Gabriele, che è un testo che non è stato ancora tradotto in italiano, è già tradotto in inglese, ma che è poco studiato. Praticamente che si dice? Che questo Simone di Perea fece una rivolta contro i sacerdoti nel Tempio, non li uccise perché i sommi sacerdoti non si uccidono, ma li uccise di mazzate. Cioè li picchiò amenamente ma non li uccise. Vabbè, una mazziata fa bene a tutti quanti, in alcuni casi. Allora, quindi li picchia e attaccano il Tempio di Gerusalemme e riescono ad occuparlo. Questa occupazione dura una settimana perché intervengono i romani che crocifiggono 12.000 uomini sulla via che porta al sud. Questo Simone di Perea venne gettato agli avvoltoi, secondo poi questa stele dell'Arcangelo Gabriele, che è un testo, è una stele, quindi è un reperto archeologico attendibile del periodo datato. Il terzo giorno sarebbe risuscitato. Arcangelo Gabriele rivela che Simone di Perea, il terzo giorno dopo la sua morte, il suo corpo fu esposto agli avvoltoi, sarebbe risuscitato. Allora c'è tutta una temperie culturale legata ai moti di rivolta e alla risurrezione che troviamo nei Maccabei, che si riporta nella cultura del primo secolo avanti Cristo e che necessariamente si ripercuote anche sulla storia di Gesù Cristo, dove c'è una rivolta, c'è un uomo che muore e dopo tre giorni risuscita. Quindi questo ci fa capire tutta l'attesa che era presente nel popolo. I testi dei Maccabei sono gli ultimi libri storici, questo non è esattamente, non è corretto, perché sono gli ultimi nella Bibbia, ma poi nella storia e nella tradizione giudaica avremo altri resoconti storici, soprattutto per la rivolta di Simone Bar Kokhba che avviene nel secondo secolo d.C. Quindi gli ebrei racconteranno anche altre storie. La storia dei Maccabei però diventa l'episodio referenziale per le persecuzioni. Quando gli ebrei passano attraverso una persecuzione, raccontano la persecuzione facendo riferimento ai Maccabei. Per quanto riguarda la conclusione del secondo libro dei Maccabei, no? Io devo anche valutare un po' da una prospettiva critico-testuale che le postfazioni ai libri sono solitamente postume, come di fatti rivelano lo stile e la lingua della postfazione finale del testo. Allora, il fatto di dire il testo vi è piaciuto o non è piaciuto, se vi è piaciuto tenetelo in considerazione, altrimenti non lo tenete in considerazione. Se io lo confronto stilisticamente con il racconto giudaico, anche proprio nella sua evoluzione storico-letteraria, è tipico di questo stile. Se la storia vi è piaciuta tenetela in considerazione, altrimenti no. Perché più che dare in questo caso un'attribuzione puramente, cioè prendo questa frase e la faccio diventare riferimento per stabilire l'ispirazione o la non ispirazione del testo, io rileggo più un tipico atteggiamento ironico che rinvengo magari in tutto quanto lo stile della letteratura maccabaica, in cui si dice, per esempio durante la persecuzione dei giovani, si dice: tu credi di distruggere i nostri corpi, ma tu sarai distrutto e noi risorgeremo. Che è ironia nel senso di ribaltare, di vedere la realtà da una prospettiva diversa. Tra le altre cose, la letteratura maccabaica nasce in contesto di persecuzioni. Allora, attribuire a questa letteratura valore ispirato significava in qualche modo mettersi in contrasto con i poteri politici forti del tempo. Farla passare come un romanzo storico rendeva tutto molto più semplice, perché il genere romanzo, piuttosto che un racconto, ecco, è un racconto, non conferiva a questo testo quel valore referenziale che avrebbe poi fatto di questo testo un nemico della politica del suo tempo e l'avrebbe reso illeggibile politicamente, cosa che avviene anche con l'Apocalisse di Giovanni, cioè la letteratura apocalittica si evolve come letteratura criptica per evitare le polemiche con la politica del suo tempo, perché sarebbe stato pericoloso per i fruitori del testo far circolare certi testi che mettevano in chiara luce gli aspetti negativi della politica contemporanea. Quindi credo che questo tipo di formulario appartenga a questa dimensione. Per quanto riguarda la tradizione riformata, l'esclusione del testo è avvenuta principalmente sulla base dell'aspetto linguistico, che riguarda poi altri testi, no, dell'Antico Testamento che erano scritti in greco e che non sono stati accettati. Per esempio, se io prendo Tobia, no? Tobia anch'esso, no, è considerato pseudoepigrafico. Allora, il libro di Tobia viene escluso non perché lì ci sia un riferimento dove si dice questo libro tenetelo in considerazione altrimenti lasciatelo stare, ma perché è in greco. E quindi Lutero, che abbraccia l'ebraica veritas di Girolamo, preferisce escludere Tobia dal canone. Questo è un problema, perché poi se la questione linguistica, il Nuovo Testamento è in greco. E quindi c'è una contraddizione di fondo. Ed è questo un problema, diciamo, nel dialogo con la Chiesa riformata, con le Chiese riformate rispetto alla questione del canone. Se poi parliamo con gli ortodossi, là poi il canone ancora non è mai stato chiuso, è ancora aperto, perché non c'è mai stato il Concilio di Trento nelle chiese orientali, e loro hanno 50 libri dell'Antico Testamento, tra cui il terzo libro dei Maccabei, che le chiese ortodosse ritengono non canonico ma ispirato. Che significa non canonico ma ispirato? Non è canonico perché non si può leggere, non si legge durante la liturgia, ma è ispirato perché è stato ispirato da Dio. E quindi, per esempio, includono 3 Maccabei, 2 e 3 Esra. Il canone orientale abbraccia tutta la 70, perché la 70 è considerata ispirata e quindi di conseguenza anche tutti i testi che sono in esso contenuti. Per i cattolici noi abbiamo quello che chiamiamo canone intermedio, no? Un canone intermedio tra quello orientale e quello occidentale, diciamo, delle chiese riformate, perché non accogliamo tutti i libri del canone orientale, alcuni non li accettiamo. 3 Maccabei per i cattolici non è canonico, per esempio. Per questo lo contempliamo tra la letteratura apocrifa. Allora, quindi questo è il problema rispetto al testo, e il fatto che lì non è il criterio, è il criterio linguistico. Poi sapete, 2 Maccabei, non mi soffermo su questo aspetto, c'è la questione del purgatorio e della preghiera per le anime dei defunti, che rende il testo un testo fondamentale, perché nel secondo libro dei Maccabei, davanti ad un eccidio portato avanti da Antioco IV, si chiede di pregare per le anime dei morti e di offrire per essi un sacrificio al Tempio di Gerusalemme. Giuda Maccabeo raccoglie i soldi della comunità e li manda al Tempio di Gerusalemme per offrire un sacrificio per le anime di coloro che erano morti. E quindi questo testo diventa fondamentale nella riflessione teologica, sia cattolica sia ortodossa, per quanto riguarda la questione della preghiera per i defunti e il sacrificio per i defunti, che è un aspetto presente dottrinalmente nelle chiese, nelle due chiese di tradizione, e che si basa su questo testo, ma anche su altri testi. Però questo testo diventa un testo referenziale.
Gigi, velocemente, sì. Vai Gigi, vai.
No, va bene. Allora, volevo sapere una cosa. Tu hai parlato che nel primo e secondo libro dei Maccabei, anche nel terzo, si parla semplicemente di resurrezione dei corpi. Poi nel quarto libro, che è dopo Cristo, scritto, si parla di resurrezione dell'anima. Quindi l'immortalità dell'anima, quindi si introduce un'altra categoria, che è una categoria prettamente greca, ma Gesù considerava l'immortalità dell'anima, visto che non rientrava nell'ambito della cultura greca, non so se è chiara la domanda.
Allora,
poi la seconda domanda che volevo, la questione del figlio di Davide. Gesù, anche se lo chiamano figlio di Davide, in effetti prende sempre le distanze da questo titolo. Lui non dirà mai di essere il figlio di Davide, insomma, assolutamente è fuori da questo concetto.
Allora, per quanto riguarda la domanda dell'immortalità dell'anima, Gesù non tiene in considerazione la categoria greca dell'immortalità dell'anima, ma anche per gli ebrei dopo la morte dell'uomo restava qualcosa, no? Restava dell'uomo un qualcosa che si chiama nefesh, che però questa parte dell'anima, questa parte che noi chiamiamo anima, non aveva i connotati dell'anima in senso occidentale, ma era un qualcosa di indefinito, che restava in attesa di riunirsi con il corpo. Quindi non era uno stato permanente di questa, di questo residuo della vita, ma era uno stato transitorio che aveva il fine della riunione con il corpo, che è esattamente la dottrina cristiana che sarà ripresa anche da Tommaso d'Aquino addirittura, no? Tommaso d'Aquino, quando parla dell'anima, dice che è un hoc indefinitum. L'anima è un hoc indefinitum, un qualcosa di indefinito che si riunirà al corpo alla fine dei tempi. Quindi la concezione della risurrezione diventa referenziale. Il problema è la concezione greca di immortalità dell'anima che esclude la risurrezione. O credo nell'immortalità dell'anima o credo nella risurrezione, nella prospettiva greca. Gesù parla di immortalità dell'anima, sì, nel senso, non nel senso greco, ma di un'anima che resta dopo la morte. C'è la parabola di Lazzaro e del ricco Epulone. C'è la questione del giudizio particolare che avviene prima della risurrezione, io ti conoscevo, non ti conosco. C'è la questione ci sono diversi passaggi, per esempio anche nella descrizione dell'Apocalisse rispetto alla vita che viene dopo la morte, che non presuppongono solo la risurrezione, ma anche lo stato intermedio tra la morte e la risurrezione. È Gesù stesso che parla di Geenna e che parla di risurrezione. Quindi esiste lo stato intermedio, no? Non è escluso dal Cristo, ma non è visto come condizione permanente, ma come condizione transitoria. E per quanto riguarda la questione del titolo figlio di Davide, Gesù non prende esplicitamente distanze dal titolo. Gesù rifiuta la regalità degli uomini, ma non rifiuta la discendenza davidica. Nel senso che dice, non dice mai io non sono figlio di Davide. E la domanda non gli viene mai posta in questi termini. E quando gli si dice tu sei il Cristo, e nella tradizione ebraica chiaramente o Christos, Messia, è ricollegato alla dimensione davidica, quando Pietro glielo rivela, dice per voi io chi sono? E Pietro dice suei o Christos, tu sei il Cristo. E Gesù dice questo non ti è stato ispirato dalla carne. Cioè avallando quella che è la posizione che Pietro porta avanti. Quindi non è che Gesù prenda le distanze. La rivolta del Cristo è anche una rivolta politica. E Gesù sa bene che ci sono delle... Io non sono venuto per questo, ma non è che non che ignori le conseguenze di quello che lui sta dicendo sul piano strettamente politico. Perché Gesù sa che quando attacca la politica del Tempio, non il sommo sacerdozio, Gesù non mette mai in crisi le istituzioni religiose del suo tempo. Gesù è molto rispettoso rispetto alle figure, al sommo sacerdote, non rispetta alcuni comportamenti, ma non attacca mai il Tempio. Quando dice questo Tempio cadrà e lo risurge e lo restaurerò in 3 giorni, parlando del Tempio del suo corpo, già questo testo è chiaramente stato scritto dopo la caduta del Tempio, quindi è un riferimento posteriore alla caduta del Tempio. Ma il problema lì è che Gesù paragona il Tempio di Gerusalemme al suo corpo, il corpo al Tempio di Gerusalemme, quindi al Tempio di Gerusalemme viene dato alto risalto, non è che il Tempio di Gerusalemme sia una cosa inutile, e che è un passaggio che poi diventa invece per noi quasi necessario. Allora Gesù non disprezza le categorie giudaiche e le utilizza perché sono le uniche categorie che ha a disposizione. Gesù rispetta il sabato, sempre, questo l'abbiamo più volte visto, sempre. Quando i suoi discepoli raccolgono le spighe, Gesù non si unisce a loro. Quando guarisce la donna, nella Torah non c'è una prescrizione che vieti la guarigione nel giorno di sabato. Gesù giustifica i suoi discepoli che raccolgono le spighe di sabato, ma non si unisce a loro al raccogliere. E fino ad arrivare alla dimensione del... Infatti i farisei dicono i tuoi discepoli, i farisei dicono i tuoi discepoli, non dicono tu con i tuoi discepoli raccogliete le spighe, ma i tuoi discepoli raccolgono e lui dice hanno fame. Prevale il principio della fame sul sabato, ma non è che Gesù non rispetti il sabato. E anche sulla questione della morte, Gesù non muore in giorno di sabato e non risorge in giorno di sabato, rispettando pienamente il comandamento sabbatico. Per cui non è che Gesù disprezzi le categorie giudaiche, Gesù non disprezza la legge. Gesù non disprezza la legge.
Scusa, noi stiamo quali sono questi gesti in contraddizione con la legge? Allora, il problema è questo. Il problema è questo. Distinguere ciò che la Torah comanda, che è la legge, e ciò che la paradosis ton anthropon, la tradizione degli uomini di cui parla Gesù, attribuiscono alla Torah. Nella Torah, rispetto alle guarigioni sabbatiche, non si dice niente. Non c'è divieto nella legge di Israele rispetto alla guarigione in giorno di sabato. E soprattutto nella tradizione ebraica anche successiva, visitare le nostre opere di misericordia corporale e spirituale vengono intese come opere sabbatiche, perché il primo elenco delle opere di misericordia si trova nella Mishnah, dove si dice in giorno di sabato che cosa si fa? Si visitano i carcerati, si seppelliscono i morti. Perché se tu in giorno di sabato trovi un cadavere per strada e passi oltre, non ti sarà contato nel giorno del giudizio. Qua ripeto, Gesù. Esattamente. Gesù non è. Allora, il problema è che noi identifichiamo la tradizione degli ebrei con la Torah. Allora, io non dico che Gesù non contraddica le tradizioni degli uomini. È chiaro che alcune delle tradizioni degli uomini sono ampiamente contraddette da Gesù, ma Gesù non contraddice mai la Torah, perché altrimenti, e questo se lo pongono il problema, se lo pongono i padri della Chiesa, era presente il figlio quando il padre diede la legge? O la legge è puramente frutto dell'uomo? C'era il figlio quando il padre diede la legge o il figlio non c'era? Allora, c'era il figlio quando Mosè si riunì sul monte? Nella riflessione dei padri greci, questo è un passaggio fondamentale. Se il figlio contraddicesse la stessa legge che egli attraverso cui il padre, cioè che il padre diede attraverso di lui, se il figlio contraddicesse quella legge, il figlio non sarebbe Dio. Perché com'è possibile che in quella legge in cui Maria viene visitata, sono serva del Signore, termine tipico della tradizione ebraica per dire che io rispetto la legge, quando Maria dice io sono serva del Signore, rispetto la legge, in quella legge poi il figlio invece ha preferito quella stessa legge disprezzarla. E soprattutto non leggere in opposizione, perché non c'è opposizione nel versetto 18 del prologo del Vangelo di Giovanni. Cioè, perché lì il Vangelo dice, non dice ma la grazia venne per mezzo di Gesù Cristo. La legge ci fu data per Mosè e la grazia ci fu data per mezzo di Gesù Cristo. Non come se la grazia fosse qualcosa che contraddice la legge, ma la grazia è adempimento della legge. Tant'è vero che Paolo poi invita continuamente al rispetto della legge. Cioè, rispetto per esempio anche ai pagani, no? Dice non rispettate le tradizioni degli ebrei, però la legge la dovete rispettare. Perché qual è, per esempio, anche lì, Paolo non dice noi siamo incirconcisi. Nel momento del capitolo del concilio di Gerusalemme, Paolo non dice siamo incirconcisi, dice siamo circoncisi ma in un modo diverso. Però non dice usciamo fuori dal patto di Abramo, circoncidetevi i cuori diventa il riferimento paolino, ma non dice che siamo, noi come cristiani mica consideriamo incirconcisi. Noi non siamo circoncisi nella carne, ma abbiamo un cuore circonciso perché entriamo nella stirpe di Abramo. Il Vangelo di Tommaso è bello, è bello. È più bello. Il Vangelo di Giovanni è più bello. Amen. Allora, su qui emerge qualche dubbio, devo dire la verità. Qui lo ritengo un dubbio teologico su questo passaggio. Dobbiamo pensare che il primato in relazione a Dio è della bellezza, non della questione della perfezione. E che la relazione con Dio deve suscitare bellezza e non desiderio di perfezione. E che la bellezza talvolta è imperfetta. E che se noi ci ossessioniamo con la mania della perfezione, anche nella vita spirituale diventa un'ossessione stoica di perseguire degli ideali di virtù assoluta. Ma il cristianesimo non è ideale di virtù. Il cristianesimo è l'ideale di un'umanità debole che ogni giorno scopre la bellezza di essere perdonata. È giusto, fratello? Siate perfetti come è il perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma lì... benissimo. Siate perfetti significa... la parola perfetto significa siate finiti come è finito il Padre vostro che è nei cieli, che è legata alla dimensione del vostro parlare sia sì sì e no no. Cioè l'idea della perfezione è legata all'idea della decisione. Avete deciso per Dio, siate perfetti come il Padre vostro. Cioè una volta che ha scelto e ha promesso, porta a compimento, perfezione, ciò che ha scelto nella propria esistenza. Ma non è l'idea del il cristianesimo, non è un'ossessione di uomini e donne perfetti. Il cristianesimo è un uomo peccatore che scopre che amato da Dio e perdonato da Dio è bello. No, va bene, grazie, buone cose.